così di ponte in ponte, altro parlando, che la mia commedia cantar non cura, è inutile che riferisca quello di cui stavo parlando, venimmo e tenevamo il colmo, quindi arrivano in cima al ponte che sovrasta la quinta bolgia, quando restammo per vedere l'altra fessura di Malebolge e gli altri pianti vani. Ecco, ritorna come altre volte l'idea che questi pianti siano inutili, il dolore inutile, il dolore che viene dal male, da parte di chi fa il male e di chi non si è pentito di questo peccato, è assolutamente inutile. E vidila mirabilmente oscura, quindi la vidi buia in modo straordinario. Per indicare l'oscurità in cui sono caduti questi barattieri, che ora sono immersi nella pece bollente, Dante introduce qui una similitudine tra la pece della quinta bolgia e quella che ribolle nell'arsenale dei veneziani, e quindi nel cantiere navale dei veneziani. Però l'analogia si sviluppa in modo molto più ampio, quindi la similitudine supera la semplice analogia tra le due esperienze. Infatti Dante ci presenta tutto il lavoro di questi artigiani, di questi marinai che d'inverno non possono navigare e quindi si dedicano alla riparazione delle navi rovinate dai lunghi viaggi, oppure a costruire navi nuove. E allora vediamo che questi a rimpalmare i legni lor non sani, quindi la pece serve per aggiustare, per calatafare i legni loro che sono le loro navi che hanno subito avarie durante i viaggi, che navigar non ponno, perché visto che non possono navigare perché siamo d'inverno, in quella vece, quindi al posto di navigare, chi fa il suo legno nuovo, che costruisce queste nuove barche, e chi ristoppa le coste, quindi aggiusta, tura con la stoppa le falle, le fessure, insomma, tra le coste, tra i fianchi, tra le tavole. Chi ribatte, quindi col martello, batte col martello, fissa con i chiodi, insomma, le strutture da proda e chi da poppa. Altri fa remi, altri invece volge le sarte, quindi i cortami. Chi terzeruole l'artimon rintoppa, chi aggiusta le vele, la vela minore, la vela più grande. Allo stesso modo, dice, non per il fuoco ma per arte divina, per opera divina, bolliva laggiù questa pegola spessa che invischiava la ripe da ogni parte. Si noti la ricchezza lessicale usata da Dante, che rivela la conoscenza anche del linguaggio tecnico marinaresco. Io vedea lei, ma non vedea in essa mai che le bolle, che il bollor levava. Sì, quindi non la vedeva, vedeva solo il bollore della pece, e gonfiar tutta e risieder compressa. Mentre io laggiù visamente mirava, mentre guardava in basso, il mio duca disse: guarda, guarda, mi trasse a sé del luogo dove io stavo, lo tira a sé dal luogo dove stava per dirgli: guarda, guarda. Allora mi volsi come l'uomo cui tarda di veder quel che gli conviene fuggire, e cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugia il partire. L'invito di Virgilio quindi non è quello solo di guardare, ma di stare attento, e Dante capisce subito che si tratta di un pericolo imminente dal quale è ansioso di fuggire. Ha lo stesso sentimento di chi contemporaneamente vuole vedere il pericolo che lo sta minacciando, ma contemporaneamente lo vuole guardare, e allora si gira, ma nello stesso tempo scappa. Più volte nel canto vedremo la paura di Dante nei confronti di questi diavoli e di questa, più che pena, insomma, di questa colpa di cui fra l'altro era stato accusato in vita e che l'aveva costretto all'esilio. Dante era stato condannato per baratteria. E vidi dietro a noi un diavolo nero correndo su per lo scoglio venire. Anche la descrizione di questo diavolo ricorda un po' la descrizione di Caronte, per la caratterizzazione fisica è un diavolo tutto nero, fiero, feroce, e per il atteggiamento dinamico corre agilmente sopra il piede leggero, e per le frasi che dice, che rivolge ai suoi, tra virgolette, colleghi diavoli. L'omero suo, che era acuto e superbo, e che era appuntito e alto, carcava un peccatore con ambo le anche, teneva un peccatore sulla spalla con tutte e due le anche, e quei teneva dei piè ghermito il nervo. Il diavolo, cioè, teneva fermo questo dannato che appoggiava sulla spalla, con un uncino nei piedi, nel tendine dei piedi. Del nostro ponte disse: «O male branche, ecco un degli anzian di Santa Zita. Mettetelo sotto, che io torno per anche a quella terra, che ne è ben fornita. Ogni uom fa barattier, fuorché buontuno, del no per li denar vi si fa ita». Allora, dal ponte dove eravamo noi, disse, chiamò insomma Malebranche, e indicandogli uno degli anziani di Santa Zita. Cosa sono? Sono dei magistrati, per magistrati si intende un incarico pubblico, non la magistratura secondo il nostro lessico, quindi uno degli uomini politici di Santa Zita, cioè di Lucca, che quindi che aveva come patrona, diciamo, Santa Zita. Quindi mettetelo sotto, buttatelo dentro nella pece, perché io torno di nuovo verso quella terra che è così ben fornita di barattieri. Infatti dice: ogni uomo vi è barattiere. Quella frase fuorché Bonturo è una frase ironica, perché Bonturo al tempo di Dante era famoso per essere proprio il peggiore dei barattieri, e quindi è un'espressione ironica. E in che cosa consiste la baratteria? Lo dice chiaramente in questo verso: del no per li denar vi si fa ita, il no per denaro diventa sì. Siamo nel campo proprio dei politici corrotti, i quali approfittano del loro incarico pubblico per decidere, non in base al benessere e alla, al benessere della città, dei cittadini, dello Stato, ma secondo gli interessi che vengono proposti dai vari corruttori. Quindi decidono, non so, che un'area diventa edificabile perché, nonostante sia un parco pubblico, un parco, magari un parco naturale, eccetera, qualcuno è interessato, paga la tangente sotto banco, e allora all'improvviso questa zona diventa edificabile. E così per tutti gli altri, non so, gli appalti. Noi purtroppo sappiamo benissimo che questa corruzione di cui Dante accusa in questo caso Lucca è invece purtroppo diventata un'abitudine, anzi ai tempi di Tangentopoli era diventata proprio una tariffa da pagare ai funzionari e ai politici corrotti, e sembrava fosse diventata insomma una cosa naturale. Oggi pare che prosegua e che il malaffare si sia esteso proprio a livello spaventoso, interessi per esempio finanza, mafia, malaffare in genere, finanza. E purtroppo non siamo molto lontani dall'accusa che Dante rivolge a questi barattieri. Ed è interessante la fine che fanno questi barattieri. Sono costretti nella pece bollente, e quindi questa pece si appiccica a tutto il loro corpo ed è una situazione che Dante forse ci vuol far capire che poi così felici con tutti questi soldi e con questi intrallazzi non sono. Chi vive in questi affari così nascosti e insomma non, anche io penso che non siano poi del tutto felici, anzi il fatto di dover nascondersi, lo dirà anche più sotto, Dante parla appunto coverto convien che qui balli sicché se puoi nascostamente accaffi, significa che chi opera nelle tenebre davvero rimane nell'oscurità. Non so, io penso davvero che questa gente si riduca a carne bollita, perché preferisce vivere in questi intrallazzi nascosti che alla luce del sole con l'occhio chiaro, puro, gioioso di chi gode onestamente del frutto del suo lavoro. Comunque proseguiamo. Laggiù il buttò e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitarlo furo la preda, il ladro. Allora il diavolo butta nella pece questo dannato e poi ricorre velocissimo come un mastino che non fu mai così veloce nell'inseguire lo furo, cioè il ladro. Quel s'attuffò, quindi si tuffò dentro nella pece e tornò su convolto, cioè tutto avvolto nella pece, ritorna su. Ma i demon che del ponte avevano coperchio gridar: qui non ha loco il santo volto. Quindi queste anime cercano di trovare un po' di respiro sollevandosi, tirandosi fuori un po' da questa pece bollente, ma i diavoli sono lì proprio per impedire a loro di, chiamiamolo, galleggiare. E allora questi qui che hanno che facevano da coperchio, che se ne stavano nascosti sotto il ponte, anche già l'idea del coperchio dà l'idea di una pentola che bolle, no? Nella quale bolle qualcosa, gridarono: qui non ha loco il santo volto, qui non c'è l'ostensione del santo volto. Si riferisce a un crocifisso di legno nero venerato proprio a Lucca e collocato nella cattedrale di San Martino, ancora oggi è oggetto di culto. Qui si nuota altrimenti che nel Serpio, sempre il fiume che scorre sempre vicino a questa città. Perciò se tu non vuoi dei nostri graffi, non far sopra la pegola soverchio. Quindi se non vuoi essere uncinato da noi, non devi venire a galla. Poi l'addentar con più di 100 raffi, disser, l'addentarono, l'afferrarono con più di 100 uncini e disser: coverto convien che qui balli, sicché se puoi nascosamente accaffi. E qui lo prendono proprio in giro, quindi dice: ora sei costretto a ballare, qui conviene sta per è necessario, non è opportuno, conviene significa è necessario, quindi si è costretto a ballare coperto sotto la pece, sicché se puoi tu accaffi, arraffi nascostamente. E quindi c'è una presa in giro, ironicamente si realizza quello che hanno fatto anche in terra, e quindi di accaffare, di afferrare, arraffare nascostamente. Ed ora un paragone con una situazione quotidiana, quella dei cuochi che fanno tuffare la carne nella pentola dai loro vassalli, dai loro squali. Altrimenti i cuoci ai loro vassalli fanno attuffare in mezzo alla caldaia la carne con gli uncini, perché non galleggi. A questo punto il buon maestro Virgilio consiglia a Dante di nascondersi dietro a uno scoglio, dietro a una roccia, perché non gli venga fatta qualche offesa, insomma, intanto che lui andrà a parlare con i diavoli. Lo buon maestro, a ciò che non si paia che tu ci sia, perché tu non compaia, insomma, mi disse: giù t'acquatta dopo uno scheggio, ch'alcun schermo taia, abbia, insomma, qualche riparo. E per nulla offension che mi sia fatta, non temer tu, quindi, ma non temere che mi possa essere fatta qualche offesa, che io ho le cose conte, perché io so quello che accade, sono pratico di queste cose, perché altra volta fui a tal baratta, perché già un'altra volta mi trovai in una tale baratta, cioè in una tale baruffa. Allude al fatto che abbiamo già visto anche in un canto precedente, Virgilio dovette attraversare tutto l'inferno evocato dalla maga Eritone. Poscia passò di là dal co del ponte, quindi oltrepassò l'estremità del ponte, e come el giunse in sulla ripa sesta, mestier li fu d'aver sicura fronte. Dovette mostrarsi sicuro, impassibile, perché si trova adesso di fronte proprio ai diavoli. E i diavoli, appena lo vedono, gli corrono, si avventano contro, come i cani si avventano contro il mendicante che chiede l'elemosina, il quale si ferma là dove viene bloccato dai cani, appunto per non essere aggredito. E leggiamo: con quel furore e con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, uscirono quei di sotto al ponticello e volsero contro lui tutti i roncigli, ma egli gridò: nessun di voi sia fellone, mi faccia del male, innanzi che l'uncin vostro mi pigli, quindi prima che voi mi unciniate, traggasi avanti l'un di voi che moda, e poi dal runcigliarmi si consigli. Chiede di parlare con il capo e dice: prima che i vostri uncini mi afferrino, insomma, venga avanti uno di voi che mi oda, che mi ascolti, e poi si consigli dal runcigliarmi, e poi decida se uncinarmi o no. Tutti gridarono: vada Malacoda, quindi è il loro capo. Perché uno si mosse e gli altri stettero fermi, e venne a lui dicendo: chi gli approda, cioè che ti serve, che ti può servire parlarmi così. E Virgilio: credi tu, Malacoda, qui vedermi esser venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fatto destro? Allora, credi tu che io sia giunto fino a qui, finora sicuro da tutti gli ostacoli che ci potevano essere, senza che io mi avvalessi della volontà di Dio, della grazia, insomma, favorevole? Lasciaci andare, perché nel cielo è voluto che io mostri altrui, a un altro, questo cammin silvestro. Quindi lasciaci andare, e qui si rivela che non è da solo, ma che lui sta guidando qualcun altro. E allora questo Malacoda deve lasciarlo passare. Quindi allora gli fu l'orgoglio sì caduto che egli si lasciò cascar l'uncino ai piedi, addirittura lascia cadere ai suoi piedi l'uncino, e disse agli altri: ormai non sia feruto, non potete più ferirlo, non sia più ferito. E il duca mio a me: o tu che siedi tra gli scheggion del ponto e quatto, sicuramente ormai a me ti riedi, quindi ritorna pure a me senza temere, tu che te ne stai lì quatto, silenzioso, tutto rannicchiato, timoroso. Perché io mi mossi e a lui venni ratto velocemente, e i diavoli si fecero tutti avanti, sicch'io temetti che i tenesser patto, che quindi loro, questi diavoli non rinunciano al loro atteggiamento minaccioso e avanzano tutti contro Dante, per cui io per cui lui ebbe paura che non tenessero patto, non tenessero fede al patto, cioè al fatto che non potessero ferirli. Così vidi io già temer li fanti che uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. Si riferisce a una guerra, insomma, che avvenne nel 1289, e in cui, come dice, sembra che Dante stesso abbia partecipato a questo episodio, e questi fanti di Caprona, cioè questo piccolo paese in provincia di Pisa, si arresero e passarono, e si videro quindi a un certo punto in mezzo a questi nemici che dai quali avevano avuto salva la vita, ma che ovviamente sentirono come pericolosi. Io mi accostai con tutta la persona lungo il mio duca e non torceva gli occhi dalla sembianza loro, che era non buona, e continua a guardarli, quindi si avvicina, si stringe vicino al suo maestro, e sempre con questa paura li guarda in faccia, perché teme sempre che loro possano fare qualcosa. E fra di loro i diavoli così si prendono in giro, cioè si eccitano a vicenda, dicendo e chinavano li raffi, e vuoi che il tocchi, diceva l'un con l'altro, in su un groppone, e rispondien sì, fa che gliela cocchi. E insomma, quindi fra di loro abbassano gli uncini, uno dice dai, vuoi che gli dia un colpo sulla schiena, sul groppone, e l'altro sì, assestagli un bel colpo. E allora Dante, abbiamo detto prima, è stato accusato di baratteria, cioè proprio di questa colpa che rivela un animo meschino, sostanzialmente, perché una persona che ha avuto l'onore e l'onere di servire lo Stato dovrebbe avere l'animo grande, cioè dovrebbe utilizzare il suo potere, appunto perché è arrivato ai massimi gradi, dovrebbe usarlo per il bene pubblico. È una grossa responsabilità. E invece chi ha l'animo meschino, basso proprio, cosa fa? Utilizza questo potere per arricchirsi, per i propri interessi suoi o della famiglia e dei parenti, degli amici. E Dante è stato proprio accusato di questo, per questo è stato condannato. Hanno approfittato i suoi nemici di una sua ambasceria che lo vedeva lontano, che era stato mandato a Roma per un'ambasceria, e avevano approfittato della sua assenza per processarlo e condannarlo. Avrebbe dovuto rientrare e pagare una multa. Dante rifiuta questo compromesso, perché avrebbe dovuto riconoscersi colpevole, e allora viene condannato in contumacia, quindi mentre lui è ancora lontano, alla pena di morte, alla confisca dei beni, e quindi Dante sceglie l'esilio e vivrà da quel momento in poi sempre lontano dalla patria. Ebbene, Dante cosa dimostra in questo suo canto, che parla proprio di questa colpa di cui è accusato e per la quale è condannato all'esilio? Dimostra di avere paura di questa accusa, della possibilità che questa accusa lo possa ferire, e tratta però i suoi nemici, cioè questi diavoli in particolare, in modo molto grottesco, molto sarcastico. Fra di loro dimostrano praticamente la loro sostanziale impotenza nei suoi confronti. Infatti si prendono in giro, si arrabbiano fra di loro. Vedremo nel canto successivo addirittura finiscono impegolati anche loro nella pece bollente. A questa colpa dedica ben due canti e una parte anche del terzo. Qualcuno ha detto, ma forse non c'è quello sdegno morale, quello sdegno che abbiamo visto spesso in altre occasioni. Io direi che tratta non tanto la colpa quanto gli aguzzini, quelli che lo hanno condannato. Quindi, secondo me è questo il modo di intendere questa, chiamiamola, farsa dei diavoli, che tutte le volte mostrano i denti, muovono questi artigli, ma inutilmente contro, sostanzialmente in modo inutile contro di lui, che ovviamente però per ora reagisce con una certa paura e si aggrappa alla ragione perché la ragione gli dia una mano per superare questo terrore. Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: posa, posa, Scarmiglione. Quindi ferma, Scarmiglione. E qui Dante si sbizzarrisce nel dare un nome a questi diavoli, nomi appunto coloriti, bizzarri, indicativi della psicologia e della realtà di questi esseri mostruosi. Nel Medioevo si riteneva che i nomi fossero conseguenza delle cose, quindi nomina assunto, conseguenza rerum, e allora i loro nomi rappresentano le azioni, i comportamenti abituali, e quindi non tanto probabilmente cognomi o soprannomi di contemporanei di Dante, ma probabilmente frutto invece della fantasia dantesca. Quindi Scarmiglione, per esempio, può essere messo in relazione con scarmigliare, cioè arruffare, scompigliare, e poi gli altri vedremo, non so, Alichino e Calcabrina dovrebbero richiamare l'idea della velocità, l'agilità. Uno è con il prefisso Ali, Alichino, che anche il francese antico era Harlequin, da cui deriva l'italiano Arlecchino. Invece Calcabrina, l'idea di calcare la brina, quindi sfiorarla. Cagnazzo e Draghignazzo è un qualcosa di negativo rispetto, no, al cane e al drago. Poi c'è Graffiacane, Barbariccia, e poi Libicocco, che potrebbe essere insieme tra Libeccio e Scirocco, e Ciriatto, che deriva da Ciro, che vuol dire maiale, con l'aggiunta di questo atto come cerpiatto, eccetera. Farfarello è un folletto, ovviamente maligno. Rubicante, o da Ruber, ma in genere questi sono diavoli neri, quindi più probabilmente da Rabies, cioè da rabbia. Allora proseguiamo. Poi disse a noi: più oltre andar per questo iscoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. Quindi il sesto arco, il sesto ponte, tutto rotto. E se l'andare avanti pur vi piace, andatevene su per questa grotta, proseguite verso per questa roccia. Presso è un altro scoglio che via face, che farà, che vi dà la possibilità di fare strada. Ier, più oltre 5 ore che quest'otta, 1266 anni compie che qui la via fu rotta. Quindi 5 ore fa sono trascorsi 1266 anni da quando questa strada fu interrotta. Questo dato è un dato preciso, ed è appunto il terremoto che accompagnò la morte di Cristo. Il diavolo quindi dice la verità in questo caso, però mescola la verità con la menzogna, perché questo è vero, questo dato preciso è vero, però è falso che ci sia un ponte integro che sovrasta la sesta bolgia. E quindi il diavolo mostra la sua, lo vedrà dopo Virgilio, perché Virgilio non se ne accorge di questa mescolanza di verità e menzogna, e per questo si arrabbierà. Allora, posto questa precisazione, io mando verso là di questi miei a riguardarsi alcun senesciorina, gite con loro che non saranno rei. Manda allora in quella direzione, dove entrano anche i poeti, alcuni suoi diavoli perché controllino che nessun dannato si tiri fuori dalla pece, e invita quindi i due pellegrini ad andare con loro che non saranno rei, non faranno loro alcun male. Traiti avante, Alichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, tu Cagnazzo e Barbariccia guidi la decina. Quindi ne manda 10 come scorta ai due pellegrini, di questi il capo sarà Barbariccia. Libicocco vegna oltre e Draghignazzo, Ciriatto Sannuto con le zanne, e Graffiacane e Farfarello e Rubicante pazzo. Ecco perché forse deriva da rabbia, perché la rabbia fa impazzire. Cercate intorno le boglienti pane, voi intanto guardate che questi dannati stiano al loro posto, e costor sian salvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. Quindi che loro siano salvi fino al prossimo ponte che sovrasta le altre tane, cioè le altre bolge. E ho detto, questa è una falsità, è una menzogna del diavolo, perché tutti i ponti che scavalcavano la sesta bolgia sono crollati. Dante si sente minacciato da questa schiera di diavolacci che digrignano i denti e minacciano di far loro del male, ma Virgilio lo tranquillizza e infatti ci lascia pure che digrignino i loro denti, che non lo fanno per noi ma per i dannati. O me maestro, che è quel chioveggio, dissi io, de senza scorta andianci soli, se tu sai ir, che io per me non la cheggio, visto che tu sai andare, sai proseguire il viaggio perché lo conosci già, andiamo senza scorta. Se tu sei sì accorto come suoli, non vedi tu che i digrignano i denti e con le ciglia ne minacciano duoli, ci minacciano? Ed egli a me, non vuoi che tu paventi, non voglio che tu ti spaventi, non è inutile che tu ti spaventi, lasciali digrignar pur a lor senno, quindi a loro piacere, insomma, che fanno ciò per li lessi dolenti, per i dannati che sono come dei lessati. Ritorna l'idea che siano carne da cuocere. Per l'argine sinistro volta dienno, si girarono, quindi voltarono verso sinistra, verso l'argine sinistro, ma prima aveva ciascuno la lingua stretta coi denti verso l'orduca per cenno, quindi avevano come segno di intesa sporto la lingua fuori facendo una pernacchia, e come segno di partenza, ecco il verso abbastanza famoso, ed egli aveva del cul fatto trombetta.